Buonasera a tutti, tutti voi che ci vedete da casa, tutte le persone che sono qua alla casa di Kabbalah, alle case di Kabbalah e tutte le persone che sono qua con noi a Nahariya. È un posto molto piacevole, il nostro argomento è proprio vi prendono per il naso. E cosa vuol dire? Ma noi veramente in questo periodo moderno potevamo veramente godere la vita. I nostri genitori ci hanno pensato e hanno magari ci hanno anche promesso che quando saremmo stati grandi avremmo avuto una vita molto più semplice e avremmo lavorato meno. Però quando noi vediamo adesso cosa succede, tutti questi dati che mi hanno dato, posso leggervi? Una prima cosa che Israele è una delle tre è una delle tre nazioni che hanno più ore di lavoro. Molte persone lavorano più di 50 ore per la settimana e c'è anche sempre una diminuzione del guadagno e c'è un innalzamento e c'è sempre bisogno di più soldi per comprare una casa e c'è anche una discesa. Adesso vogliono aumentare, fare più alta l'età di pensione delle donne e degli uomini e noi ci chiediamo perché tutto questo esiste così, perché siamo giunti a questa situazione, quali sono le cause di tutto questo e ne parleremo oggi. E vedremo se c'è una soluzione per tutta questa situazione. Però prima di parlare di questo argomento vorrei sapere chi si trova qua per la prima volta. Ah, così tante persone. Grazie di essere venuti. Un terzo delle persone che sono qua sono nuove. Quindi quando noi parliamo della saggezza della Kabbalah, noi parliamo di una cosa molto semplice. C'è la luce, c'è un kli, c'è il vaso. La luce si può descrivere come un godimento, come l'abbondanza, mentre invece il kli, il vaso, è il nostro desiderio e noi vogliamo ricevere. C'è una conformità fra il kli, il vaso e la luce? E se c'è questa conformità noi possiamo ricevere, cioè possiamo ricevere una quantità infinita di abbondanza, tutto ciò che noi vogliamo, tutto può essere ricevuto da noi, solo nel caso nel quale noi possiamo proprio desiderare esattamente quello che noi possiamo ricevere. Se diciamo un bambino piccolo vuole succhiare il latte della mamma, allora riceve il latte. Ah, c'è proprio stato un bambino che ha pianto. E così anche se un bambino va in un negozio e vuole sempre più giocattoli, così siamo stati formati, siamo come un bambino piccolo. Quando noi vogliamo qualcosa, la nostra natura è che noi vogliamo sempre e la nostra natura è tale che per quanto ci danno e quanto noi vogliamo, vogliamo sempre di più, anche se ce lo danno, si riempie un desiderio e ne riceviamo un altro. E ciononostante noi dobbiamo studiare come costruire in modo giusto il nostro desiderio, in modo da ricevere proprio quello che veramente noi vogliamo, per essere così soddisfatti in modo che la felicità e il godimento non vada perso. Se noi parliamo nel modo nel quale siamo giunti alla situazione nella quale noi ci troviamo, noi chi lo conosce dagli studi della Kabbalah o qualunque studio che c'entrava e tocca la saggezza della Kabbalah, si parla già dalla prima lezione che ci sono i mondi secondo una sequenza, che quando c'è all'inizio il mondo di Ein Sof, poi il mondo di Adam Kadmon, poi il mondo di Azilut, Bria, Yetzirah e Asiya. E alla fine si parla del nostro mondo, che è staccato dai mondi spirituali. Scusate, ho bisogno di organizzarmi con... E il nostro mondo, e c'è poi il mondo di Bria, Yetzirah, Asiya, è il nostro mondo, e non c'è nessun collegamento nel nostro mondo con quei cinque mondi dei quali abbiamo parlato, Adam Kadmon, Azilut, Bria, Yetzirah e Asiya. Noi ci troviamo in un mondo nel quale noi percepiamo tutto per mezzo dei cinque sensi, e vogliamo quello che noi vogliamo, non abbiamo una vera dominio sulla vita. E infatti tutto ciò che noi vogliamo o è determinato da una struttura interiore del desiderio o dalla società. Noi vogliamo prima una cosa, poi un'altra, secondo qualche cosa di interiore che io non riesco a governare o qualche suggerimento esteriore. E quando lo si investiga, quando osserviamo lo sviluppo dell'uomo, noi vediamo che l'uomo può vivere 50, 60, 70 anni, poi ci guardiamo indietro e noi vediamo che noi guardiamo indietro ciò che è successo, abbiamo avuto riempito un desiderio, poi ne è subentrato un altro. E allora noi comprendiamo che in questo modo non possiamo mai essere soddisfatti. E potremmo essere soddisfatti in qualche momento. Il Baal HaSulam scrive nell'articolo che è chiamato l'articolo la pace, ci dice che il nostro mondo è determinato secondo leggi. Noi ci troviamo in una società. In una società, nell'articolo La Pace, dice così. Quando guardiamo in modo generale, noi dobbiamo occuparci nella società solo di due precetti che sono chiamati la ricezione e la shpa'a. Ognuno è obbligato da parte della natura di ricevere le sue necessità dalla società e deve investire tutto ciò che ha per il bene della società. E quando noi passeremo da qualche cosa di tutte di queste mitzvot, di questi precetti, allora avremo una punizione. Ognuno in una situazione nel quale riceve e dà e riceve. Quando noi guardiamo al desiderio di ricevere, quando noi vogliamo solamente ricevere per noi stesse, non mi interessa nient'altro, allora il fatto è che sempre quando io non ricevo, quando io perdo qualche possibilità, io sento di aver perso qualcosa, io sento di avere un desiderio, questo desiderio mi spinge. Ho sentito che se ho la possibilità di essere nella spa, nella dazione, e non lo faccio, io non sento di aver perso qualcosa. Non vedo questo sistema di leggi, vedo solamente una piccola parte di questo. Vedo il desiderio di usufruire del prossimo in vari modi, in varie modi di fare. Non vedo che c'è anche la possibilità di dare al prossimo. Se noi lo avessimo visto, avremmo vissuto secondo il sistema, ma noi non lo vediamo e noi perdiamo metà del sistema delle leggi. Come tu vivi in un mondo dove ci sono delle leggi, c'è ad esempio la legge della gravitazione, e allora io posso cadere anche se non conosco questa legge. E perché non sapevo quale collegamento c'era fra ciò che ho fatto e cosa che è successo per questo. E io quando parlo della società non riesco a comprendere questa opportunità di essere in Ashpana, il dare in assoluto. Quindi il Bala Sulam dice, continua che secondo la per la per il precetto della ricezione non abbiamo bisogno di nessuna preparazione, perché c'è subito questa punizione, però questo non succede rispetto alla società e rispetto al dare in assoluto. Noi non vediamo il perché e quello che è la causa e l'effetto, e ciò che causa l'effetto. E per questo lui ci dice la società è proprio fritta, proprio su una. E abbiamo tutte queste sofferenze che ci sono state. Noi non comprendiamo che noi non lavoriamo secondo le leggi. E allora noi torniamo alla stessa cosa. Noi ci troviamo in una situazione nel quale nessuno ha sognato di esserci. Non ci sono tutte le situazioni che ha ognuno di noi. E noi abbiamo da mangiare, abbiamo tutte queste possibilità della modernità, possiamo lavarci con l'acqua fredda, l'acqua calda, posso scegliere vestiti, posso lavare e lavare i vestiti nel modo più moderno possibile, anche se io voglio proprio andare da qualche parte che è lontanissimo nel mondo. Se noi parliamo di una persona che viveva 200 anni fa, se qualcosa si apre viene aperto, se si chiude viene chiusa, è praticamente un qualche cosa che tu tieni nel mondo, è qualche cosa che noi non possiamo credere, siamo nati in questo e ci sembra di qualcosa di molto facile. Adesso se qualcuno non ha l'acqua potabile e dice che qualcosa non va bene, si parla anche della medicina che si è sviluppata in un modo così meraviglioso. Sembra, veramente sembra, ciò che è stato 60-70 anni fa, che l'uomo, sembrava che l'uomo sarebbe potuto essere felice, con della vita molto lunga e molto sana, e godere della vita, e perché i mezzi meccanici. però ci sono, però ci siamo, non abbiamo considerato una cosa. Perché l'uomo non è in effetti, in effetti è semplicemente è una persona che vive nella società e l'importanza di essere collegato con gli altri. Non ci hanno insegnato questo, ci hanno insegnato di essere educati, ci hanno insegnato di far di non far qualcosa in pubblico. E ci hanno insegnato di vivere secondo le leggi, perché se no la polizia ci viene e ci può mettere in prigione. Però come ci hanno insegnato ad esempio nell'esercito, ci hanno detto se ti fanno se ti cercano di picchiare tu puoi anche scappare, però noi non sappiamo che io e il prossimo esistiamo e io prendo sempre qualcosa, quello che posso prendere dagli altri e forse anche qualche cosa che non mi danno la possibilità e mi devono insegnare che c'è questo pregio di essere nella società, di studiare dalla vita, di essere per mezzo della società felice. Se mi avessero educato in questo modo, avrei visto la vita in un modo diverso, avrei goduto le situazioni in un modo diverso. Qua ci sono state anche ci sono state molte ricerche moderne e ci sono delle ricerche che parlano che essere ricchi più di un certo livello non fa l'uomo felice. E se l'uomo abbastanza per quello di ciò di cui ha bisogno per le sue necessità, allora sarà felice, però non deve essere meno della necessità, meno o più della sua necessità. Anche in Inghilterra hanno detto all'Università di Cambridge che l'unione e la solidarietà nella vita della società e l'unione sono le cose che apportano più di tutto il resto alla sensazione della felicità. Questo vuol dire che l'uomo, quando vive in modo che le sue necessità basilari sono riempiti, lui ha quello di cui ha bisogno e lui si occupa dell'essenziale, per ricevere l'essenziale per tutto il resto si occupa di qualche cosa di sociale e trova qualche cosa che è in comune fra lui e il resto della società, allora l'uomo è felice. E ci sono delle anche essere semplicemente molto essere molto riconosciuto, far parte di Hollywood non fa la persona felice. E la sensazione della gioia, della ricchezza, della felicità. È la sensazione di essere in una società nella quale io posso essere con loro in armonia e posso essere in un sistema e scoprire anche loro, anche te stesso, sempre di più. Tu puoi essere al di sopra di loro, tu puoi essere al di sotto di loro, però tu sei sempre in questo sistema. Però questo non ci viene insegnato. Dato che io nei 5-6 ultimi anni mi occupo dell'educazione, E anche sono 30 anni nell'ambito dell'educazione, dall'inizio quando noi ci siamo occupati di questo, abbiamo cercato proprio delle ricerche in che modo si insegna ai bambini a vivere in un modo diciamo di cooperazione, e questo non l'abbiamo trovato, no? E certe volte ti danno una punizione se tu copi da qualcuno in un esame, però se tu copi qualcosa da qualcuno puoi imparare da lui, no? Hanno considerato questa cosa. E allora questo viene chiamato copiare. Però se tu copi o ricevi delle idee da altre ricerche, tu poi vieni considerato uno scienziato. A noi vediamo che non ci insegnano tutto questo, anche famiglie si sgretolano, anche nei posti di lavoro ci sono molte sensazioni, perché c'è proprio una corsa e una lotta fra le persone per avere successo. Però a volte delle persone, se tu sei ad esempio il capo di qualcuno, puoi arrabbiarti di più se tu lavori, tu non puoi arrabbiarti con il tuo capo, perché sennò ti possono licenziare, però non ci insegnano in che modo gestire tutto questo. L'educazione siamo noi per prima cosa, come persone grandi, per avere questa comprensione di questo sistema, del collegamento fra di noi, quello che è chiamato, che è la cosa giusta, la garanzia reciproca fra di noi, essere in una sensazione di sicurezza, di una tranquillità. E ci sono anche molti dati che ad esempio c'è sempre più in Israele una quantità di divorzi che continua a aumentare dagli anni 70 in poi. Perché? Perché adesso non si obbligano le persone a sposarsi, le persone si sposano perché per amore. E allora cosa succede lì dopo 3-7 anni? Quando c'è già un bambino, quando c'è un buon perché per rimanere, perché tutto questo si rovina? Perché se noi avessimo saputo quanta gioia si può, in che modo puoi avere questo desiderio della cosa completa nel sistema, allora non sarebbe successo. Non possiamo perdere la possibilità di essere in collegamento con la stessa persona che noi abbiamo scelto di vivere con lui. Poi improvvisamente il livello ormonale scende e non vogliamo più vivere con lui. Considero che se io mi posso... posso vivere senza di lui, di me, allora possiamo staccarci, divorziarci. Anche un psicologo può parlare, non è necessario per essere un psicologo né studiare la Kabbalah per comprendere questo sistema del collegamento reciproco e di questo guadagno nel gruppo. E ad esempio anche quando c'è una conversazione fra persone, ognuno magari riversa tutto il resto delle persone, tutto ciò che ha da dire, ma nessuno sente il prossimo veramente. E se nessuno sente il prossimo in modo naturale, se io voglio godere solo per me stesso, cosa posso guadagnarci? Allora, e se io vado da uno psicologo, mi dice sì, se io sono psicologo ci guadagno qualcosa. Ma chi mi ha insegnato e a dire la mia opinione e sentire, ascoltare la sua opinione. Se mi avessero insegnato di ascoltare, in che modo ascoltare, da qui giungiamo a un punto, al punto che ci conviene imparare, studiare questo sistema della cooperazione. Se noi guardiamo e osserviamo l'educazione in genere, non l'educazione generale, l'educazione sono molte cose, quello che io vedo alla televisione, e praticamente anche ciò che io leggo, cosa io sento, un film che io vedo, le persone con le quali io mi incontro, gli argomenti dei quali noi parliamo. Quando noi vediamo un sistema che chiamiamo sistema dell'educazione, controlliamo noi stessi. Che cosa noi sentiamo, cosa noi vediamo e leggiamo nei giornali. E non si può aprire una radio senza sentire solo delle cose altro che qualcuno che ammazza qualcun altro, qualcuno che fa del male all'altro. Questo mi mette nel mio mondo, a cosa io penso tutti i giorni. Penso anche di esempi personali, da chi io posso ricevere un esempio. Che esempio possiamo avere per parlare e dialogare, per risolvere un problema, per vivere in una vita di coppia buona? Io sono una giovane, vogliono studiare in che modo vivere e mantenere una vita di coppia buona. Voglio avere un esempio di questa di una vita tale, voglio avere un esempio di questo sistema, dove sono le sue leggi, dove c'è la comprensione di questo. Non abbiamo nessuna comprensione, siamo giunti a una situazione estrema nella quale noi ci troviamo da una parte di un sistema delle leggi, non è negativo, è buono, perché se siamo giunti a questo punto noi possiamo desiderare di comprendere la seconda parte del sistema di leggi. Quello che ci sembra di vedere è afferra tutto ciò che puoi afferrare. Chi riesce, chi ha successo, chi riesce a ricevere sempre, a avere sempre di più? In che modo è possibile cambiare tutto questo? In che modo è possibile passare da questa situazione a un'altra situazione? E i cabalisti ci spiegano nello stesso articolo la pace, che non posso aprire, è un articolo speciale, cosa dice il Baal HaSulam? La cosa è più... E la natura come un giudice di professione ci pulisce considerando il nostro sviluppo. Quando si parla della natura si parla delle leggi della natura, non una legge fissa, ma che è una legge che cambia secondo il nostro sviluppo come umanità. È un desiderio, e questo desiderio che è stato e che è cresciuto anni dopo anni, ultimamente in questi ultimi anni si sviluppa in un modo esponenziale, è giunta a un termine, a un apice, e adesso noi possiamo già osservare noi stessi e vedere che nonostante che noi abbiamo tutta questa abbondanza, nel mondo nel quale viviamo, non siamo felici. Proprio nelle società che sono ricche e c'è un percentuale molto elevato di persone che si suicidano, e si parla anche dell'essere drogati dal lavoro, d'essere workaholic. E quando il lavoro diventa la tua casa e si portano ai posti di lavoro anche i bambini, le famiglie, tutto è intorno ai posti di lavoro. c'è una salita di situazioni che poco positive, di stress, è meglio lasciare da parte questa pagina, perché è meglio non leggerla. Siamo giunti alla situazione nella quale noi abbiamo capito che l'abbondanza materiale non ci fa diventare felici e conviene studiare il prossimo, studiare qual è il sistema che c'è fra di noi, in che modo è possibile studiarlo, in che modo è possibile conoscerlo, in che modo è possibile essere in una situazione nella quale io vedo in ogni collegamento che ho col prossimo un'opportunità di vedere che c'è tutto un sistema generale che collega fra di noi. Non importa in che modo io comincio, quando noi incominciamo a fare questo cambiamento, noi percepiamo non solo il prossimo, ma anche ciò che c'è fra di noi. Il collegamento è che c'è fra di noi, la sicurezza che si esprime fra di noi, e non solo fra noi e il prossimo, lo possiamo vedere anche fra gli altri, c'è un collegamento, quando tutti, come se tutti attaccassi e ti collegassi a una dimensione nuova della realtà. Prima il collegamento era un collegamento come io nel mio mondo usufruisco il prossimo, però adesso incomincio a entrare in un livello nel quale io vedo come la felicità si trova fra le persone, fra gli individui. La saggezza della Kabbalah dice che quanto più lo si studi, poi si possa entrare in esso sempre di più. E l'uomo incomincia a fare in modo di avere le condizioni perché questo collegamento sia più chiaro, più forte, più espresso, e questo è chiamato poi alla fine l'acconseguimento spirituale. Ma noi parliamo adesso, quello che abbiamo detto, di cui abbiamo parlato finora, non è la spiritualità, ma è solo nel livello psicologico semplice, il collegamento fra di noi. Anche se noi parliamo della Arvut, della garanzia reciproca, possiamo vederlo in modo semplice, incominciare a cercare il collegamento fra di noi, in che modo, osservando tutta la situazione generale, noi possiamo comprendere anche noi stessi e anche gli altri, anche se si parla ad esempio delle manifestazioni che ci sono state l'altra estate in Israele, e anche se si tratti di ciò che succede nell'educazione o nell'economia e commercio, quando si cerca l'uguaglianza, la giustizia sociale, è importante osservarli non come una persona che ne usufruisce e posso lottare per avere un buon appartamento, per avere una buona pensione, però per risolvere tutti i problemi noi dobbiamo prima collegarci con il sistema generale, da essa poi vedere dove è il posto di tutte le necessità, e in modo chiaro noi vediamo poi cosa è più importante, cosa è meno importante, e di sicuro che da questo quando noi controlliamo tutto questo, noi vediamo che come in una famiglia ci sono delle necessità che sono più essenziali. Se c'è un bambino che è malato, che ha fame, o qualcuno che ha bisogno di qualcosa per salvarsi, è logico che noi dobbiamo dare questo, dobbiamo occuparci del livello dell'esistenza necessaria, essenziale, però invece di volere sempre di più, e vediamo che questo non serve, noi possiamo preoccuparci per tutto il resto del sistema, tutto il resto delle persone, allora noi possiamo vedere come noi ci innalziamo dalla situazione di pensare solo a noi stessi, a una situazione nella quale, rispetto alla quale non abbiamo pensato. Se noi vediamo adesso che noi lavoriamo dalla mattina alla sera e nonostante tutto ciò che noi abbiamo in casa e ogni fenomeno porta a un altro fenomeno, che educazione possono avere i figli se non hanno i genitori a casa che stiano con loro? Solo un insegnante che ha 40 bambini in classe? Ci sono dei bambini che li fanno passare da un corso all'altro al pomeriggio per continuare a essere al lavoro. Noi dobbiamo comprendere che le cose possono essere diverse e se noi osserveremo le cose in un modo diverso, allora noi potremo vedere che non avremo bisogno di lavorare così tanto. Noi vediamo che anche si avvicina a noi questo fenomeno della disoccupazione. Noi potremo comprendere allora che potremo lavorare un po' di meno, però cosa possiamo fare nelle ore che sono libere? Cosa possiamo fare a proposito? Se tu chiedi a qualcuno, chi sei tu? Ah sì, io lavoro qui, io studio così, io lavoro all'Hightech, ma perché io rispondo di che cosa, su dove lavoro? Ma chi sei tu? Non ci siamo mai chiesto chi siamo noi. E se incominciamo a controllare chi siamo noi? Certo, è qualcosa che è collegata alla famiglia, agli amici, che collegamenti ho, con chi sono collegata, che sensazione di sicurezza io ho nel posto dove io mi trovo. E qui, se veramente avrò un atteggiamento diverso rispetto all'argomento del lavoro, allora vedremo che nel tempo che avremo di più avrò molta più possibilità di aiutare gli altri e avrò la possibilità nel tempo libero di studiare di questo sistema integrale dove tutte le persone, tutte le parti sono collegate una all'altro. È un sistema globale che include tutto, che è integrale perché ogni individuo come in un ologramma include tutti gli individui che sono dipendenti da lui. C'è una ricerca conosciuta di Connected che dice che molte azioni che l'uomo fa e proprio le azioni importanti che fa, se decide di sposarsi, di divorziarsi, di smettere di fumare e così via, sono determinate non da lui stesso, ma da altre persone che hanno fatto un processo simile o dalle persone che non lo conoscono ma dalle quali lui è influenzato. E allora si comprende che ogni cambiamento che io farò in me cambierà anche gli altri, saranno influenzati da questo. Ci sono delle ricerche come questa ricerca di Connected che è stata fatta in una città di 22.000 persone per 10 anni, nel corso di 10 anni se non sbaglio, e spiega che ogni cambiamento, piccolo cambiamento che uno di noi fa, influenza su tutto il mondo. Ci sono altri. Ci sono anche delle persone che hanno collegamento, le persone sono in un collegamento integrale, un unico collegamento integrale, ed è possibile vederlo si vede che ogni individuo è collegato con tutti gli altri, e se noi lo consideriamo in questa forma, noi possiamo vedere che l'uomo, che la specie umana è collegamento con molti sistemi diversi della società. Se noi studiamo la società umana noi vediamo che se la società umana, noi vediamo che anche nel corpo umano c'è ogni cellula è influenzata da altre cellule, e in ogni cellula c'è lo stesso DNA, però c'è un potenziale speciale, e questa l'essere qualche cosa di speciale, di unico, e diventa sempre più forte per il fatto che è una parte di un sistema generale, e senza la sua individualità il sistema non potrà essere completo. E quindi se noi facciamo del male uno dall'altro, dominiamo uno l'altro, e se ci disprezziamo a vicenda, rimpiccioliamo l'unicità della persona, e quindi noi facciamo del male a tutto il sistema. E quindi se noi abbiamo la possibilità, noi lo facciamo agli altri. Ci sono molte persone che sono venuti, e anche qua in Israele sono venute moltissime diverse culture, molte persone, e c'è stato questo processo rispetto al quale ognuno di noi, anche la società, ha proprio abbassato delle società e non la fate vivere. E noi in questo sistema integrale noi colleghiamo fra tutte le cose che sono opposte, fra tutte le differenze fra persone, fra idee, fra tipi di persone, fra specie, ognuno al suo posto specifico, che va visto secondo questa reciprocità e non per lo sfruttamento per se stesso. E allora se noi possiamo giungere alla situazione nella quale noi ci troviamo adesso, nel quale tutta la società umana comincia a mangiare, usufruire di tutte le risorse della natura. Noi siamo giunti a una fase nel quale noi non possiamo più scappare da questo, abbiamo questa rivelazione, e quindi abbiamo l'opportunità di studiare di nuovo questo sistema di leggi rispetto alle quali, in conformità alle quali noi veramente esistiamo, questo sistema globale, conoscendo questo sistema noi possiamo solamente comprendere il posto, le qualità, l'unicità di un individuo, di ogni parte. La stessa cosa è nel sistema educativo. Se un insegnante insegna a scuola, proprio alla lavagna, e dopo 45 minuti c'è il campanello e si finisce la lezione, noi torniamo 200 anni indietro. All'inizio del XIX secolo, quando c'era bisogno di persone che lavorassero in fabbriche, e facessimo, e questo il sistema educativo è stato costruito allora per il sistema industriale. Però oggi noi possiamo fare in modo che le persone possiamo parlare con i bambini, possiamo aiutarli a pensare, essere in un sistema che ci educa, ci prepara al posto dove nel mondo dove noi ci troviamo, al mondo di collegamento reciproco, di cooperazione, di garanzia reciproca, è il sistema che noi dobbiamo studiare quanto più in fretta. Quanto sarà meglio. C'è un per le persone che traducono, abbiamo adesso un una citazione che parla dell'unione sociale, che è l'origine di tutta la felicità e di tutto il successo. Il Balasulam pace, parla nella pace del mondo. Il punto debole, vale a dire il punto che esige la sua correzione, è che ogni singola persona comprenda che il suo bene e il bene della collettività sono la stessa cosa. Con questo il mondo giungerà alla sua completa correzione. Di nuovo, il punto debole, vale a dire il punto che esige la sua correzione, è che ogni singola persona comprenda che il suo bene e il bene della collettività sono la stessa cosa. Con questo il mondo giungerà alla sua completa correzione. In che modo è possibile comprendere una cosa del genere, che il mio bene e il bene della collettività sono la stessa cosa? È una teoria? No, devo percepirlo. Come io percepisco quando tocco il fuoco? Il mio istinto non mi deve dire: guarda, adesso soffrirai. C'è un sistema completo che senta, un sistema completo che mi fa allontanare la mano. Nello stesso modo, se noi potessimo percepire questa regola, noi non avremmo fatto male al prossimo, perché avremmo la sensibilità che questo fa male a noi. In che modo noi possiamo sentirlo se siamo opposti secondo la natura? Abbiamo cosa studiare? Abbiamo qualche cosa da realizzare. Abbiamo parlato finora sul sistema globale, che non è, in che modo deve azionare, operare, cosa ci manca. Abbiamo parlato del fatto che non comprendiamo queste leggi della dazione. Dobbiamo comprenderli. Se noi ne parliamo, noi sappiamo in che modo si può innalzare l'importanza del sistema integrale. Già parlandole, noi ne studiamo questo. Non è detto che per questo noi lo percepiremo, lo sentiremo, però studiarlo, parlandoci a proposito, e allora incominciamo a comprendere. Ci sono molti scienziati, ci sono molte ricerche che parlano di questo, dell'economia mondiale, dell'educazione, dei collegamenti dei collegamenti politici, dell'economia e commercio. In tutti i sensi si può comprendere che siamo un sistema integrale, c'è l'effetto della farfalla, c'è l'effetto del domino, che c'è stata una ricerca che diceva che se dei parassiti attaccano un albero, allora altre parti del bosco fanno dei cambiamenti loro stessi, anche il bosco è un sistema globale, c'è collegamento fra gli alberi, non è come pensavamo che ogni albero è di per sé stesso. Quindi lo studio del sistema è la prima fase, però non basta, noi dobbiamo giungere alla situazione di percepirlo, di sentirlo, bisogna parlarne, bisogna parlarne anche nei tavoli rotondi nei quali noi studiamo in che modo dialogare, in modo di dare la possibilità di parlare e ognuno di dire la sua idea, anche se è opposta a quella dell'altra. Noi studiamo dei metodi che ci aiutano a percepire tutto questo fino a che giungeremo alla situazione nella quale questo sarà una parte della nostra vita. Allora si può chiedere la domanda: se io penserò integrale, globale, cosa succederà al resto del mondo? La risposta è molto semplice. Ogni cambiamento, anche il più grande, incomincia da un inizio. le persone che iniziano a fare questo cambiamento sono le persone che ne godono di più, e anche ci sono delle ricerche che ci fanno vedere che se il 10% della popolazione hanno un atteggiamento specifico, questo atteggiamento si espande anche nel resto della popolazione. Noi abbiamo incominciato a operare nel campo dell'educazione, nel sistema non formale, dando la possibilità di fare di dialogare al dopo scuola, di fare dei giochi che rafforzano la collaborazione, ma invece di non adattarsi a vivere al di fuori di questo sistema, il bambino impara in che modo preoccuparsi del prossimo, quando rinunciare a qualcosa, quando accettare quello che dice l'altro. Perché ha avuto questa esperienza quando c'è stato in varie situazioni. E sono dei bambini che comprendono questo sistema molto di più da questa educazione, da questa che hanno ricevuto, per comprendere questo sistema integrale. Ogni bambino incomincia a comprendere la sua qualità specifica, se lui sa, diciamo, sa far da mangiare conosce la musica. Anche i bambini cominciano a sentirsi meglio. Io penso che ho parlato un po' troppo, sì, e sarò felice di sentire domande. Abbiamo anche qua delle domande dell'internet. Ci sono domande? Incominciamo da domande di persone che hanno una domanda qua, prego. Sì, per favore, prego. Io volevo chiedere. Io mi trovo ad esempio nel mio posto di lavoro, lì io non vedo che ci sono delle persone che conoscono tutte queste cose del quale hai parlato oggi. Ognuno guarda il suo angolo specifico. Cosa posso dire? Dico al mio capo, fai un tavolo rotondo, mi dice, ma perdi il tuo tempo, il nostro tempo. In che modo posso fare un cambiamento nella direzione rispetto a quale tu parli? Non farlo. Ad esempio, oggi ci sono troppe persone che vengono licenziate, non conviene cercare di cambiare il tuo capo di lavoro. La domanda è se tu lo sai fare abbastanza per farlo al lavoro, se tu lo vivi, se tu lo percepisci, se tu fai questo, se tu c'è la possibilità di fare anche, di impararlo. Noi abbiamo questi sistemi, ad esempio, dei tavoli rotondi. Tu non è necessario incominciare dal posto di lavoro, puoi parlarne con i tuoi amici il venerdì si possono fare dei giochi a proposito anche con tutta la famiglia, e potete fare un gioco in famiglia, cercate di parlare, di dialogare su che cosa avete sentito oggi, come voi vedete cosa è successo in famiglia in quest'ultima settimana, di parlare di qualche cosa che è successo questa settimana. E le famiglie si sono vari membri della famiglia si sono allontanati ultimamente, ognuno al suo computer, al suo iPod, al suo iPhone, e si dice che l'internet ha avvicinato fra persone lontane, ma ha allontanato le persone che erano vicine. Incomincia a farlo in famiglia o nei posti dove tu non metti in pericolo te e il tuo lavoro. E magari se tu sarai felice, magari ti farai vedere felice, il tuo datore di lavoro ti potrà chiedere perché sei così felice, allora tu potrai rispondere a lui. Sì, all'internet? Sì. C'è una domanda di Sophie. che chiede qual è questo giusto desiderio, in che modo se lo si costruisce. Non c'è un desiderio giusto, desiderio è un desiderio. Noi viviamo in modo tale che ogni momento vogliamo qualcosa di nuovo. Se si incomincia a studiare oltre a ciò che noi vogliamo per noi stessi, per non vivere solamente rispetto a quello che noi vogliamo per noi stessi, se si incomincia a studiare questo sistema che è al di sopra di noi, bisogna fare degli esercizi a proposito, come la matematica che non si studia, si incomincia da 1 più 1, 2 più 2, e dopo potrai giungere alla situazione nella quale ti chiedono cos'è 3 per 3 e lo potrai dire. Noi non vogliamo cambiare nei nostri desideri, non si annullano non si, i desideri, ma oltre a vedere i nostri desideri, noi incominciamo a vedere anche i desideri degli altri, i collegamenti fra di noi, il sistema che collega, che fa questo collegamento fra tutti noi, nel quale tutti noi siamo collegati. Sì, avevo la stessa domanda. Sì, un momento, devo concentrarmi. Vabbè, se hai dimenticato la domanda, sì, può succedere quando ci si emoziona, quando ti ricorderai poi... Oh, mi sono ricordato. Oh, di nuovo mi è successo, mi sono dimenticata la domanda. È possibile ricevere luce? Ah, cosa chiami? Nome. È possibile ricevere l'abbondanza? Il desiderio è un cli, è un vaso, sì. Quando noi parliamo della spiritualità, il desiderio non è il cli. Il cli è chiamato già lo schermo, la luce di ritorno. E questo è il cli. La domanda è così, forse se i desideri materiali, i nostri desideri materiali per noi stessi, si realizzano, quando io realizzo il sistema, se io mi trovo in desideri che mi governano, diciamo un bambino vuole un giocattolo e tu dici a questo bambino riceverai questo giocattolo, però studia prima qualcosa, fai diciamo devi avere un buon voto, allora quando ho ricevuto un buon voto è talmente felice per il voto buono che ha ricevuto che non gli importa più il premio. I nostri desideri non ci faranno mai felici se da soli, ma i desideri che noi riceviamo sono sempre un'opportunità per studiare i collegamenti, per studiare il sistema. È la felicità che si rivela quando noi comprendiamo qual è il sistema, è molto più, tu scopri qualche cosa di più grande. Se la domanda se tu, il desiderio non si rivela, questo desiderio non si riempie, non deve riempirsi, è solo un mezzo, non è una meta. Se tu sogni di giungere a qualcosa, tu vedi che va bene mantenere questo desiderio, ma in modo che ti serva per scoprire qualcosa di molto più elevato, che è il sistema di collegamento che c'è fra tutti noi. Sì, a volte nella famiglia con i bambini io cerco di parlare, di fare qualche cosa di diverso di ciò che faccio tutti i giorni. Allora mi dicono, oh papà, tu fai delle buche, tu sei noioso, smetti di farlo. E allora, in che modo, se puoi dare un consiglio, come risolvere questo problema, come e come approcciarsi in modo diverso ai bambini che sono abituati a un modo di collegarsi diverso, di parlare diverso per mezzo del Facebook, dell'internet, e quando si vuol parlare in un modo diverso c'è un blocco. È un blocco, e quanti anni hanno? 16 anni e mezzo e 19 anni. E dagli loro la possibilità, io voglio fare un gioco con voi. Un gioco? Avete voglia? No, tu, vi invito. Poi mangeremo qualcosa di buono. Portali in qualche posto, non vicino ai computer. E fai un gioco. Ci sono molti tipi di giochi, molte variazioni. Io faccio qualcosa con la mia famiglia. Io so che delle persone che, ai quali l'ho consigliato, una volta alla settimana gli ha cambiato la vita. Si può decidere di rispetto a un giorno nel quale non c'è il gioco del cadursale, quando c'è, non un gioco quando hanno qualche altra cosa di interessante da fare, e insegnali che a te ti importa il collegamento con la famiglia. Prendiamo un cartoncino e facciamo, tagliamo questo circolo, diamo a ognuno della plastilina e dei colori, lo facciamo in famiglia, diciamo quattro persone che sono, diciamo tu e i tuoi figli, quattro persone, ognuno, poi decidete di parlare di un argomento, di qualcosa che è successo questa settimana. Se abbiamo fatto qualcosa o non dovevamo fare qualcosa e non abbiamo fatto, qualcuno urlato, si è arrabbiato con un altro, qualche cosa che succede sempre in famiglia. Parliamo di questo argomento. Facciamo un gioco. Ognuno disegnerà nel suo posto una forma che esprime ciò che lui ha sentito quando è successo tutto questo. E dopo che noi abbiamo fatto, ognuno ha fatto il suo disegnino rispetto a questo, allora si gira questo non il tavolo logicamente, e allora un'altra persona, diciamo che eri tu, sì, Alan, ti chiami Alan, come si chiama tua moglie, Yael, e diciamo che ci sono i figli, diciamo numero 3 e numero 4, senza dire i loro nomi, perché poi non dicano che tu sei noioso. Adesso Yael deve raccontare quello che è successo dal punto di vista di Alan. Deve esprimere la stessa cosa, quello che è chiamato un gioco, che si cambiano ognuno ha il suo e allora ognuno fa qualche cosa con la plastilina che esprime ciò che ha percepito. Quando Yael parla dal punto di vista di Alan, ed è abbastanza, fa ridere questo gioco, perché ognuno può anche parlare come il padre, come la madre, con il tono di voce di loro, e ognuno allora racconta dal punto di vista dell'altro, quando termina questo giro, si incomincia di nuovo. Allora c'è una situazione nella quale ognuno ha l'opportunità di raccontare il fenomeno dal suo punto di vista, dal punto di vista di un uomo diverso, di un'altra persona, e ognuno aggiunge la sua forma di plastilina. E allora tutti hanno parlato, ognuno ha parlato anche del punto di vista dell'altro, e è successo qualche un fenomeno di reciprocità. Ci sono delle cose che sono incredibili, puoi scoprire che il bambino può parlare di può osservare delle cose in modo eccezionale. Dopo allora si dice, noi adesso decidiamo assieme che famiglia vogliamo vedere questa settimana. Allora si mette la forma di questa famiglia a metà, e allora lo si fa la fotografia nel telefono, allora ognuno poi si ricorda la famiglia della quale che si voleva vedere la prossima settimana, e allora poi si mangia assieme quella torta che tu hai promesso. In che modo si è cambiato tutto questo? Quando si decide di collaborare assieme, la settimana dopo si apre un argomento, e se si guarda se siamo riusciti veramente a mantenere questa famiglia che noi volevamo mantenere. Se siamo riusciti, siamo riusciti, se non siamo riusciti, siamo persone. E l'ego continua a crescere. Allora si parla di un altro argomento. Una volta alla settimana si può sviluppare tutto questo gioco e poi vedere a che profondità si può giungere in questo dialogo assieme, quando si incomincia a comprendersi a vicenda. Grazie del consiglio. Ti auguro di aver successo. Sì. Internet. Abbiamo una domanda di Jacob di Germania che chiede: quando le persone nel mondo sentono le cose delle quali tu parli, sono d'accordo, però se è così che tutti sono d'accordo, perché è così difficile fare cambiamenti? A proposito, non c'è qualche cosa che è difficile al mondo? Cosa vuol dire difficile? Fai così con la tua bocca. Continua a farlo, è difficile, sì? Sì. Cosa ti piace mangiare? Diciamo schnitzel, una bistecca. Se ti offro una bistecca, una buona bistecca, e ti dico di masticare, ti sarà difficile? No, sì, perché tu scopri, senti che ti puoi guadagnarci, che senti questo godimento. È difficile cambiare solamente quando veramente non si vuole cambiare. Se noi avessimo voluto cambiare, avremmo potuto sentire da una parte, fino a quanto questa situazione è impossibile da sopportare. È molto difficile essere oggi ognuno da solo. Io ho messo da parte questo foglio, l'ho allontanato apposta. E in che modo? Se ognuno avesse voluto giungere a una situazione diversa, non sarebbe stato così difficile cambiare. La cosa è che è veramente difficile. Noi non siamo d'accordo, non accettiamo di vedere qualcosa di negativo anche se noi stiamo male, a meno che noi non vediamo, non sappiamo che c'è un rimedio. E una persona non vuol sentire della sua malattia se non sa che c'è una medicina a proposito. Noi sappiamo che la medicina, il rimedio è per mezzo della collaborazione, tutto ciò che abbiamo, abbiamo questa collaborazione. È possibile farlo in molti modi, giocando, con azioni, operando. E come una persona che sta male al posto di lavoro, piange, si lamenta, dice il mio capo è così, però non cambia il posto di lavoro. Se lui trova però e cerca e trova un posto di lavoro diverso, non dirà che sarà difficile cambiare e andare in un altro posto di lavoro, lo farà facilmente, con gioia. Da una parte è necessaria la comprensione, la conoscenza del male, che pian piano viene a tutti noi, non c'è bisogno di cercarlo. D'altra parte, quando si sa qual è il rimedio. Noi anni fa abbiamo incominciato a cercare dei giochi per i bambini, per educare i bambini, nei quali erano soprattutto dedicati alla collaborazione, e abbiamo avuto difficoltà a trovarli, e in effetti sia noi che i bambini stessi li abbiamo creati. Noi vedete quante persone ci sono adesso stasera, una serata meravigliosa, grazie a tutti i nostri, le persone qua di Naria. E guardate quante persone ci guardano sia all'intervista, tantissime persone sia alla televisione sia all'internet. Ognuno di voi cerca di risolvere ogni problema per mezzo della cooperazione, e vi avrete di sicuro molte idee, molti di giochi. Noi vogliamo molte soluzioni. Noi cerchiamo dei metodi per giungere al modo di far vedere come la collaborazione è meglio dell'usufruire il prossimo. E ci sono molti giochi, che i giochi stessi, i bambini stessi avevano dei giochi e li hanno cambiati in giochi di collaborazione. E sia i bambini che i grandi amano giocare tutti questi giochi. Sono di Naria, voglio ringraziare. Prendi un microfono. Voglio ringraziare tutte le persone, una delle donne più spirituali che ci sono qua, che qua si chiama Valerie Mangoni, proprio che abbia, mi cambiava quando era, mi ha dato il cambio anche quando era la fine della gravidanza. Io sono, sì, il nostro messaggio è un futuro migliore e vivere in onore, avere l'opportunità e il diritto dell'uguaglianza. Io chiedo la mia domanda, in che modo la RVUT reciproca può aiutare il popolo a mantenere la sua completezza e la giustizia sociale. E tutti comprendiamo come questo è un argomento molto grande e molto importante, e c'è anche il problema di avere gli stessi obblighi, non puoi ricevere senza dare. In che modo la garanzia reciproca, che io amo, in che modo può unire il popolo nella completezza e nell'unione? Grazie a tutti voi, grazie della domanda. Non conosco la donna che tu hai, la quale tu hai fatto questo applauso. La domanda è una buona domanda. Anche noi ci domandiamo tutto il tempo in che modo portare a sempre più persone a comprendere questo messaggio, che si può giungere alla giustizia sociale, ma è importante comprendere questo argomento e questo concetto, perché è un concetto molto profondo. Per questo abbiamo molte cose che noi facciamo. Ci sono i tavoli rotondi che noi con i quali noi giriamo tutto Israele, e sono stato anche in un villaggio arabo vicino a Nazareth, e ci sono stati ebrei e arabi che hanno parlato e dialogato assieme. Ieri c'è stato un tavolo rotondo sull'argomento dell'educazione, e continua a succedere quasi in ogni città in Israele. Noi vogliamo fare anche un progetto molto grande che viene con altre organizzazioni di 1001 di tavoli rotondi, 1001 tavoli rotonde, e questo movimento dell'Arvut, della garanzia reciproca, ha molte iniziative, e saremo felici di ricevere dei consigli e di quante più persone che lo possano fare e pensano in che modo realizzarlo. Questa è l'essenza della RVUT. Sì. Grazie. Sì, altre domande? Internet? Un'altra domanda che giunge dall'Europa? Ci dicono in Germania che in Europa si comprendono sempre di più che se non lavoreranno assieme non riusciranno a superare la crisi che c'è in Europa. Cosa si può consigliare a loro come prima fase per sentire già per sentire una reazione positiva dal sistema generale? Sì, l'Europa è proprio un esempio del fatto che si collegano, del fatto che sono collegate assieme delle nazioni, Germania, Italia, Francia, che hanno una mentalità diversa, una storia diversa, e anche se desiderano staccarsi non possono farlo, si sono collegate economicamente, però l'economia riflette solamente il sistema di collegamento che c'è fra le persone, è solo un mezzo di far vedere questi sistemi di collegamento. Adesso l'Europa passa un periodo non semplice, da una parte si sono collegati assieme, dall'altra parte non sanno in che modo cambiare questa mentalità, come educare interi popoli alla sensazione della garanzia reciproca. È molto importante comprendere e continuare a vivere assieme. C'è anche una tendenza per il nazismo, ci sono delle che vuol dire vivere da solo, e che ogni popolo vuole uscire, entrare nella sua particolarità individuale, ed è una cosa che è impossibile fare, e quanto prima loro comprenderanno che devono vivere assieme, incominciare a risolvere assieme i problemi nel modo della garanzia reciproca, con un tavolo rotondo e vedendo come risolvere i problemi secondo le situazioni peggiori, poi le migliori. Io sono stata l'altra settimana in Italia, ho visto che c'è una situazione molto grave di disoccupazione, e sebbene l'Italia fosse stata la terza nazione nel suo livello economico, e tutto questo la caduta di uno può far cadere tutti gli altri, tutto il resto dell'Europa. E ciò di cui abbiamo parlato prima, che il problema è chiaro, è davanti ai nostri occhi, però è importante adesso incominciare a affrontarla e giungere alla soluzione di questo, che è solo per mezzo della garanzia reciproca. Ci sono altre domande? C'è anche una citazione del Bala Sulam, una citazione che dice così: quando tutti gli esseri umani saranno d'accordo all'unanimità, scusate, numero 9, Balasulam lo dice all'introduzione del libro dello Zohar. Quando tutti gli esseri umani saranno d'accordo all'unanimità di cancellare ed estirpare il desiderio di ricevere per sé che è in loro, senza aver nessun desiderio fuorché quello di dare in assoluto ai loro amici, tutte le preoccupazioni e le pesti dalla terra saranno soppresse e ognuno sarà allora sicuro di vivere una vita sana e completa, poiché ognuno di noi avrà un grande mondo che si occupa di lui e che soddisfa tutti i suoi bisogni. Quando noi giungiamo alla situazione della quale lui parla adesso, quando tutti gli esseri umani saranno d'accordo all'unanimità di cancellare e distirbare il desiderio di ricevere per sé che è in loro, senza aver nessun desiderio fuorché quello di dare in assoluto ai loro amici, e questo atteggiamento che è al di sopra dei desideri, tutte le preoccupazioni e le peste della terra saranno soppresse. Quando giungeremo a questa situazione non ci saranno né preoccupazioni né guasti, perché tutti i guasti, non importa per quanto noi cerchiamo di risolvere, se parliamo della plastica, del problema della plastica, della nafta e del clima che è sempre più estremo, e tutto diventa più estremo, e la temperatura, e si dice che tutto il processo dell'acqua, quando l'acqua si diventa gas, è aumentata di 4%, e tutto è per un'unica causa, che noi non possiamo risolvere il problema. Il problema non è il fatto che noi buttiamo via spazzatura e che non ci preoccupiamo dei sistemi che ci sono fra di noi. Se avremmo sentito proprio una sicurezza uno rispetto all'altro, anche il nostro consumismo sarebbe diminuito, perché noi siamo in una società consumistica e nella quale fanno delle cose che a priori poi smettono di essere efficaci dopo un po' di tempo. Quando io correggo il sistema di collegamento, il nostro atteggiamento uno all'altro, allora posso comprendere che non ho bisogno di tutta questa roba. Solo 2 o 3% delle persone si occupano dell'agricoltura per fare il mangiare e tutto il resto, però se le persone che fanno dei lavori che sono superflui avranno meno bisogno di lavorare, meno ore di lavoro, sarà possibile, invece che metà famiglia non lavori e metà lavori, si può dividere le ore di lavoro fra tutti, ognuno lavora un po' di meno, ma tutti possono lavorare e tutti potranno avere del tempo libero. Cosa si potrà fare nel tempo libero? Si potrà incominciare a studiare qual è il sistema globale, il sistema integrale, influire sull'educazione dei nostri figli e giocare questi giochi cooperativi intorno al tavolo di casa. E vedremo che quello che dicono le ricerche è che possiamo giungere alla felicità, e allora vedremo che ognuno lavorerà la metà delle ore e sarà felice il doppio. Cosa ci mancherà? Questo è possibile ottenerlo, bisogna incominciare a studiare questo sistema, comprenderlo, a conoscerlo. Buonasera. Sì, vorrei una risposta alla domanda: chi è l'uomo che è felice della parte che ha? questo, c'è una canzone così in Israele, in ebraico. La risposta è quello che è detto nella canzone, che chi è felice della sua parte. Però noi viviamo in una società consumistica, nessuno è felice di ciò che ha, a nessuno gli basta. Noi vogliamo guadagnare di più? E in che modo si può fermare tutto questo? Si può dire, sì, va bene, da oggi noi consumeremo soltanto ciò che abbiamo, di cui abbiamo bisogno. È impossibile frenarlo? Deve diventare un'opinione pubblica, allora sarà compreso da tutti. Dato che il mondo va in una direzione di disoccupazione che continua a crescere, e ci sono delle grandi città che ci sono molte più estremismi delle situazioni nei quali la media borghesia sparisce. E abbiamo questa opportunità di incominciare a vedere qual è veramente la necessità, perché la necessità dipende da ciò che tutti vogliono. Se c'hai un amico, c'hai un vicino che ogni giorno cambia macchina, tu sentirai che la tua necessità è cambiare la macchina. E se l'atteggiamento, tutto questo cambierà, e però cambierà in modo più pubblico, allora tutto cambierà. Con questo voglio dire a tutti voi che tutte le persone che hanno ricevuto questa cartolina, ci sono dei corsi di studio in Israele, come chiamato? Corso delle basi della saggezza della Kabbalah, che si aprirà fra un po' a Naria. Avete proprio la possibilità di mettere il vostro nome e per poi ricevere questa informazione. Tutte le persone che vogliono anche studiare siete invitate a contattarci. Io spero che la prossima settimana Rav Lightman sarà con noi in questa conferenza, e sono stata molto felice di essere con voi questa sera. Grazie a tutti.